Il Nettare della Devozione, studio riassuntivo del Bhakti Rasamrita Sindhu di Rupa Goswami. Il Nettare della Devozione, un programma a cura di RKC, Radio Krishna Centrale.
Il servizio di devozione spontaneo. È facile trovare esempi di servizio di devozione spontaneo tra gli intimi compagni di Krishna a Vrindavana. Questi scambi spontanei tra gli abitanti di Vrindavana e Krishna si chiamano Raganuga. Gli intimi compagni di Krishna non hanno niente da imparare sul servizio di devozione. Essi hanno già seguito perfettamente tutti i principi regolatori e hanno acquisito un'attrazione spontanea per il servizio d'amore al Signore Supremo. I giovani pastori che giocano con Krishna, per esempio, non hanno alcun bisogno di compiere austerità e penitenze o dedicarsi alla pratica dello yoga per imparare a giocare con Krishna. Hanno già superato con successo, nelle loro vite passate, tutti gli ostacoli che si ergono sulla via dei principi regolatori e come risultato dei loro sforzi godono ora della compagnia di Krishna, il loro carissimo amico. La loro spontaneità nel servirlo è detta Raganuga Bhakti. Srila Rupa Goswami parla di un'attrazione spontanea il cui oggetto occupa tutti i nostri pensieri e suscita in noi un potente slancio d'amore. Il servizio di devozione, caratterizzato da questi sentimenti d'amore spontaneo, è detto Raganuga Bhakti e si divide in due rami. L'attrazione sensuale e il sentimento di parentela. Nello Srimad Bhagavatam si trovano a questo proposito le seguenti parole di Nanda Narada Muni a Yudhisthira. O re, sono numerosi i devoti che si rivolgono dapprima al Signore Supremo per soddisfare i loro desideri materiali, per invidia, per paura di Lui o infine perché desiderano scambiare con Lui sentimenti affettuosi. Queste motivazioni sono destinate a essere purificate da ogni contaminazione materiale per dare la possibilità al devoto di sviluppare in sé un amore esclusivamente spirituale e raggiungere il fine ultimo dell'esistenza, quello a cui aspirano i puri devoti del Signore. Le gopi ci offrono un esempio di affetto spontaneo caratterizzato dall'attrazione sensuale. Poiché esse sono giovani ragazze e Krishna è un giovane ragazzo, sembra, almeno a prima vista, che la loro attrazione per lui nasca dalla lussuria. L'attrazione del re Kamsa per Krishna era invece motivata dalla paura. Infatti, una predizione lo aveva avvertito che egli sarebbe morto per mano del figlio di sua sorella, Krishna, perciò lo temeva continuamente. Shishupala si mostrò sempre invidioso di Krishna, i discepoli del re Yadu, poiché erano uniti a Krishna dai legami familiari, lo vedevano sempre come loro parente. Tutti questi personaggi provavano per Krishna un'attrazione spontanea, sebbene di natura differente, e raggiunsero così lo stesso fine, la perfezione dell'esistenza. L'attrazione delle gopi per Krishna e l'affetto che gli portano i componenti della dinastia Yadu sono considerati entrambi spontanei, o Raganuga. Invece l'attrazione di Kamsa e di Shushupala, motivata rispettivamente dalla paura e dall'invidia, non può essere compresa tra i sentimenti devozionali per il suo carattere sfavorevole. Srila Rupa Goswami spiega questo punto dicendo che il servizio di devozione deve essere compiuto solo in uno spirito favorevole. Egli analizza poi i sentimenti degli Yadu. Si parlerà di amore spontaneo solo se l'affetto è suscitato dall'amicizia e non se si basa sui principi regolatori. Per far parte del servizio di devozione puro, i sentimenti affettuosi devono raggiungere il piano dell'amore spontaneo. può essere difficile capire perché Kamsa e le gopi raggiunsero lo stesso scopo, ed effettivamente questo è un punto che deve essere chiarito. Infatti, l'atteggiamento di Kamsa e di Shishupala è nettamente differente da quello delle gopi. Benché in tutti gli esempi citati qui l'attrazione sia centrata su Dio, la persona suprema, e tutti questi personaggi siano elevati al mondo spirituale, si devono distinguere tra loro in due tipi di devoti. Il primo canto dello Srimad Bhagavatam insegna: la verità assoluta forma un principio unico che è manifestato sotto tre aspetti diversi: il Brahman impersonale, il Paramatma o l'anima suprema e Bhagavan, la persona suprema. Si tratta di una distinzione spirituale. Anche se il Brahman, il Paramatma e Bhagavan rappresentano tutti e tre la verità assoluta, una è indifferenziata, esseri come Kamsa e Shishupala non realizzeranno il Paramatma o Bhagavan, e questo è ciò che li distingue da devoti capaci di elevarsi al di là del Brahman. Getting higher, get so high. Did you soon make his disguise? Prendiamo per esempio il sole e i suoi raggi. Il fatto di esporsi ai raggi solari non significa affatto che si è raggiunto il sole. La temperatura sulla superficie del Sole è notevolmente differente da quella dei suoi raggi. Neppure colui che attraversa i raggi solari a bordo di un aereo o di un veicolo spaziale può affermare di essere stato sul Sole. Infatti, sebbene nessuna differenza fondamentale li separi, il Sole si distingue dai suoi raggi perché ne è l'origine. Similmente, la verità assoluta e lo sfolgorio che emana dal suo corpo sono una cosa sola, ma allo stesso tempo sono differenti. Kamsa e Shishupala raggiunsero la verità assoluta, ma non poterono entrare nel regno di Goloka Vrindavana, la dimora assoluta. Gli impersonalisti e i nemici del Signore, poiché provano per Lui una certa attrazione, possono raggiungere il mondo spirituale, ma non possono entrare nei pianeti Vaikunta o nel suo pianeta personale, detto Goloka Vrindavana. Entrare nel regno non è come entrare nel palazzo del re. Srila Rupa Goswami cerca qui di chiarire la differenza che esiste tra la realizzazione degli impersonalisti e quella dei personalisti. Gli impersonalisti, come anche coloro che sono ostili nei confronti della persona suprema, generalmente raggiungono solo il Brahman impersonale, qualora arrivano alla perfezione spirituale. I filosofi impersonalisti sono dunque in qualche modo simili ai nemici del Signore, perché entrambi possono accedere solo al Brahmajyoti, lo sfolgorio impersonale che emana dal corpo della verità assoluta. In realtà, Gli impersonalisti sono veri e propri nemici del Signore, perché non vogliono ammettere la sua pulenza ineguagliabile. Essi cercano sempre di porsi allo stesso livello del Signore perché sono invidiosi di Lui. Sri Chaitanya Mahaprabhu mise in luce il loro atteggiamento offensivo, ma il Signore, infinitamente magnanimo, li accoglie ugualmente nel suo regno assoluto e permette loro di rimanere nel Brahma Jyoti impersonale che forma il suo sfolgorio non differenziato. Può accadere a volte che un impersonalista si elevi gradualmente fino alla comprensione della persona del Signore. Ciò è confermato dalla Bhagavad Gita. Dopo numerose nascite, il vero saggio si abbandona a me. Con questo abbandono di sé, l'impersonalista può essere elevato a Vaikuntha Loka, dove otterrà un corpo simile a quello del Signore. Il Brahmanda Purana afferma: coloro che raggiungono la liberazione dopo essersi sottratti alla contaminazione materiale e gli esseri demoniaci uccisi per mano del Signore si fondono nell'esistenza impersonale del Brahman e rimangono da quel momento nell'atmosfera spirituale del Brahma Jyoti. La Bhagavad Gita descrive questo mondo spirituale dicendo che al di là del mondo materiale esiste un altro mondo di natura eterna. Anche gli impersonalisti e i nemici del Signore possono essere ammessi nello sfolgorio del Brahman, ma i devoti saranno elevati ai pianeti spirituali. Poiché hanno sviluppato un amore spontaneo per il Signore, i puri devoti possono realmente godere della felicità spirituale in compagnia del Signore su uno dei pianeti del mondo spirituale. Nello Srimad Bhagavatam i Veda personificati rivolgono al Signore la seguente preghiera. O Signore, meditando sul tuo aspetto localizzato, gli yogi raggiungono la perfezione spirituale che consiste nel fondersi nel Brahma Jyoti impersonale. Anche coloro che vedono in te un nemico raggiungono la stessa perfezione e senza dover meditare. Le gopi, strette dalle tue braccia come da serpenti, e i cui sentimenti nascono dall'attrazione sensuale, ottengono anche loro la stessa perfezione. Quanto a noi, esseri celesti e incaricati dei diversi settori della conoscenza vedica, camminiamo sempre sulle orme delle gopi, sperando così di raggiungere la loro stessa perfezione spirituale. Thank you. Quando parliamo della stessa perfezione, dobbiamo tenere ben presente l'esempio del sole e dei suoi raggi. Gli impersonalisti si fondono nello sfolgorio del Brahma Jyoti, mentre coloro che hanno un sentimento d'amore per il Signore Sovrano entrano nella sua dimora suprema, Goloka Vrindavana. L'attrazione sensuale delle gopi per Krishna non si riferisce ad alcuna forma di lussuria. Srila Rupa Goswami spiega che questo atteggiamento traduce in modo esatto il sentimento che anima il devoto nella sua relazione con Krishna. Ogni devoto, quando raggiunge il suo proprio livello di perfezione, prova per il Signore un'attrazione spontanea, ed è questo particolare sentimento che viene definito talvolta desiderio lussurioso. Esso si manifesta nel devoto a causa di un estremo desiderio di servire il Signore secondo le proprie tendenze. Questa è lussuria del devoto. Tale desiderio sembra voler fare del Signore l'oggetto del proprio piacere, ma in realtà esprime solo la volontà di servirlo in un sentimento particolare. Prendiamo un esempio. Un devoto può provare il desiderio di essere unito al Signore come uno dei pastorelli che lo attorniano amichevolmente e di servire il Signore aiutandolo a sorvegliare le mucche nei pascoli. Può sembrare quindi che si tratti di un desiderio di godere della compagnia del Signore, ma in realtà questa volontà di servirlo, aiutandolo a condurre una mandria di mucche trascendentali, è l'effetto di un amore spontaneo. L'attrazione sensuale. Questo estremo desiderio di servire il Signore, così come è stato descritto sopra, si trova manifestato nella terra spirituale di Vraja e in particolare nelle gopi, il cui amore per Krishna si pone a un livello così elevato che, per facilitare la nostra comprensione, viene definito a volte desiderio lussurioso. Kaviraj Krishna Das, l'autore del Sri Chaitanya Charitamrita, spiega come distinguere la vera lussuria dall'atteggiamento di servizio. Per lussuria si intende il desiderio di soddisfare i propri sensi, mentre i desideri spirituali sono quelli che portano a servire i sensi del Signore. Nel mondo materiale non si trova il sentimento di voler soddisfare solo l'essere amato. Ognuno cerca piuttosto il proprio piacere. Ma le gopi hanno un unico desiderio, quello di soddisfare il senso del Signore, desiderio che non esiste nel mondo materiale. Perciò gli eruditi paragonano talvolta l'amore estatico delle gopi per Krishna alla lussuria. Ma qui non conviene leggere questa parola nel suo significato letterale, poiché essa deve semplicemente servire a illustrarci il contesto sublime dell'assoluto. Devoti, anche del livello di Uddhava, legati al Signore da una profonda amicizia, desiderano seguire le orme delle gopi. Si può così capire con certezza che l'amore delle gopi per Krishna non è assolutamente paragonabile alla lussuria grossolana di questo mondo. Se non fosse così, come potrebbe aspirare Uddhava a seguire le orme delle gopi? Anche Chaitanya Mahaprabhu illustra molto bene questa verità. Dal giorno in cui accettò l'ordine di rinuncia, il sannyasa, egli evitò con estrema attenzione ogni contatto con le donne. Tuttavia, insegnò che non esiste adorazione più elevata di quella delle gopi per Krishna. Sri Chaitanya Mahaprabhu lodò dunque personalmente e nei termini più elevati l'atteggiamento delle gopi, quello stesso che si diceva motivato dalla lussuria. Ciò significa che l'attrazione delle gopi per Krishna, sebbene sembri sensuale, è sempre libera da ogni contaminazione materiale. Tuttavia, se non si è fermamente stabili a livello spirituale, è molto difficile capire la natura del legame che unisce a Krishna e le gopi. Poiché assomiglia ai rapporti tra ragazzi e ragazze, questo legame è spesso confuso con l'amore carnale e si trova in questo mondo. Ed è una grande sfortuna che gli uomini incapaci di cogliere la natura degli scambi d'amore tra Krishna e le gopi considerano materiali questi scambi e li rappresentano a volte come dipinti licenziosi di gusto moderno. D'altra parte, i saggi eruditi hanno definito quasi lussuriosa l'attrazione sensuale di Kubja per Krishna. Kubja era una ragazza gobba e voleva unirsi a Krishna in profondo sentimento di amore estatico. Ma poiché il suo desiderio era quasi materiale, il suo amore per il Signore non può essere paragonato a quello delle gopi. Il suo affetto per Krishna è stato definito Kama Praya, o quasi simile a quello delle gopi. studio più approfondito del servizio di devozione spontanea. Il sentimento di parentela. Nel comportamento degli abitanti di Vrindavana, come Nanda Maharaj e Madre Yashoda, risiede la perfezione del sublime sentimento che anima il padre e la madre di Krishna, l'originale persona divina. A dire il vero, nessuno può diventare il padre o la madre di Krishna, ma i sentimenti trascendentali del devoto che si comporta come se fosse il padre o la madre del Signore, prende il nome di affetto parentale. Simili sono anche i sentimenti che provano i Vrishni, i parenti di Krishna a Dvaraka. Questo tipo particolare di affetto spontaneo per Krishna si trova dunque negli abitanti di Vrindavana e in quelli di Dvaraka, membri della dinastia Vrishni. Essi sono eternamente pieni di questo amore spontaneo per Krishna. Per coloro che si trovano ancora a livello del servizio di devozione retto dall'osservanza dei principi regolatori, non è necessario approfondire le sottigliezze di questo sentimento, poiché esso deve svilupparsi da sé a uno stadio devozionale più elevato. Eleggibilità al servizio di devozione spontaneo. Coloro che desiderano seguire le orme degli eterni devoti del Signore, abitanti di Dvaraka e di Vrindavana, sono definiti Raganuga Bhakta, perché aspirano alla loro stessa perfezione. I Raganuga Bhakta non aderiscono rigidamente ai principi regolatori del servizio di devozione, ma si sentono spontaneamente attratti verso alcuni devoti eternamente legati al Signore, come Nanda e Yashoda, e si sforzano di seguire la via della loro traccia, da loro tracciata. Con questa parola, Raganuga, si designa l'aspirazione crescente a sviluppare il loro stesso sentimento di un devoto riconosciuto. Ricordiamoci però che questo intenso desiderio di procedere sulle orme degli abitanti di Vraja, Vrindavana, può essere raggiunto solo dopo essersi liberati da ogni contaminazione materiale. Praticando il servizio di devozione secondo i principi regolatori, si giunge a uno stadio che si chiama Anartha Nivritti e che coincide con l'annullamento di ogni contaminazione materiale. Talvolta alcuni imitano questi sentimenti devozionali, ma senza essersi purificati dai loro anartha, dalle loro cattive abitudini. È capitato, a volte, di incontrare questi cosiddetti devoti che si proclamavano seguaci di Nanda e Yashoda, o delle gopi, mentre era ancora visibile in loro una forte attrazione per i piaceri sessuali. Tale dimostrazione d'amore per Dio si riduce dunque a una misera imitazione, priva di ogni valore. Infatti, in colui che è animato da un'attrazione veramente spontanea per l'amore sublime delle gopi, non si manifesta alcuna traccia di contaminazione materiale. All'inizio, ognuno deve seguire rigidamente i principi regolatori del servizio di devozione, così come le scritture e il maestro spirituale insegnano. Solo dopo essersi liberati dalla contaminazione materiale, si potrà realmente aspirare a seguire le tracce dei devoti di Vrindavana. Sri Rupa Goswami insegna: chi si è veramente liberato dalla contaminazione materiale può ricordare sempre un devoto che vive eternamente a Vrindavana, in modo da sviluppare un affetto per Krishna simile al suo. Coltivando quest'arte, egli stesso potrà vivere eternamente a Vrindavana, anche solo col pensiero. Presenta l'occasione, si deve andare a Vrajabhumi, a Vrindavana, per servire eternamente il Signore, sull'esempio dei devoti di Vrajadham e il regno spirituale di Vraja. Nel caso in cui questo viaggio non sia possibile fisicamente, dovunque ci si trovi, si potrà vivere a Vrajadham attraverso la meditazione. Ovunque vada, il devoto deve continuare a pensare alla vita di Vraja e nel compimento del suo servizio di devozione deve procedere sulle tracce di un devoto riconosciuto. Il devoto che è veramente avanzato nella coscienza di Krishna ed è costantemente impegnato nel servizio di devozione, non deve svelarsi, anche se ha raggiunto la perfezione. Finché avrà un corpo materiale, dovrà continuare a comportarsi come un neofita, almeno per quanto riguarda il compimento regolato del servizio di devozione, seguendo i principi regolatori che anche i puri devoti sono tenuti ad osservare. Ma quando realizza la natura profonda del legame che lo unisce a Krishna, può, pur servendo il Signore in modo regolato, meditare su di Lui sotto la direzione di uno dei compagni personali del Signore e sviluppare così sentimenti trascendentali. Dobbiamo diffidare però di una pratica cosiddetta devozionale, il Siddha Prani, inventata di sana pianta di una classe di uomini senza grande autorità. I suoi seguaci immaginano di essere diventati compagni del Signore per il semplice fatto di credersi tali. Questo comportamento del tutto superficiale non si accorda affatto con i principi regolatori del servizio di devozione. Sono i Prakrita Sahajya, una setta di pretesi Vaishnava che si dedicano per lo più al Siddha Prani. E secondo Rupa Goswami, queste pratiche non fanno altro che turbare il corso normale del servizio di devozione. Srila Rupa Goswami insegna che gli acharya di grande conoscenza raccomandano di osservare i principi regolatori anche dopo aver sviluppato per Krishna un amore spontaneo. Questi principi comprendono l'adesione a una delle nove vie devozionali precedentemente menzionate, secondo la forma che meglio corrisponde alle proprie tendenze naturali. Così un devoto sarà portato verso l'ascolto, mentre un altro preferirà glorificare il Signore e un terzo servire nel Tempio. Non importa quale attività si sarà scelta tra le nove, bisognerà dedicarvisi con grande fervore. Ognuno dovrebbe seguire questa via e agire secondo la propria natura. Sentimento amoroso. Si dice che il servizio di devozione è animato da un sentimento amoroso quando è compiuto seguendo l'esempio delle gopi di Vrindavana o delle regine di Dvaraka. Esso può esprimersi in due forme, una diretta e l'altra indiretta. Ma entrambe queste forme richiedono che si proceda sulle tracce di una gopi particolare impegnata nel servizio al Signore a Goloka Vrindavana. L'attaccamento diretto per il Signore in un sentimento amoroso si traduce tecnicamente col termine Keli. Vi sono però altri devoti che non aspirano a un contatto diretto con la Persona Suprema, ma che gustano ugualmente gli scambi d'amore del Signore con le gopi, semplicemente ascoltando i loro divertimenti. Questi sentimenti amorosi nascono solo nel cuore di coloro che seguono già i principi regolatori del servizio di devozione e in particolare ciò che riguarda l'adorazione di Radha e Krishna nel Tempio. Questi devoti sviluppano a poco un sentimento d'amore spontaneo per la Murti e gradualmente, ascoltando il racconto degli scambi d'amore tra il Signore e le gopi, diventando attratti da questi divertimenti. E a partire dal momento in cui questa attrazione spontanea si accentua fortemente, il devoto si stabilisce in una delle categorie menzionate sopra. Lo sviluppo di questi sentimenti amorosi verso Krishna non è qualcosa che si riferisce solo al sesso femminile. Infatti, il corpo materiale non interviene in nessun modo negli scambi trascendentali. Una donna può avere il desiderio di diventare un amico di Krishna e un uomo può diventare una gopi a Vrindavana. Questo è spiegato nel Padma Purana. Nella foresta di Dandakaranya, dove Sri Ramachandra si ritirò per 14 anni dopo essere stato esiliato da suo padre, vivevano un tempio numerosi saggi. In quella stessa epoca, numerosi grandi asceti rimasero affascinati dalla bellezza di Sri Ramachandra ed espressero il desiderio di diventare un giorno donne per poter abbracciare il Signore. In seguito, al tempo dell'avvento di Krishna, questi saggi presero nascita a Gokula Vrindavana, questa volta sotto la forma di gopi, le compagne di Krishna. Così raggiunsero la perfezione della vita spirituale. La storia dei saggi di Dandakaranya può essere spiegata nel seguente modo. Quando Ramachandra, il Signore, abitava in questa foresta, i saggi che si dedicavano al servizio di devozione si sentirono attratti dalla sua bellezza e immediatamente pensarono alle gopi di Vrindavana che scambiavano con Krishna sentimenti d'amore. Benché i saggi avessero conosciuto il Signore nelle sue forme di Krishna e di Ramachandra, risulta chiaramente da questo racconto che essi desiderarono provare i sentimenti amorosi che le gopi hanno per Krishna. Essi sapevano che Ramachandra, re esemplare, non poteva accettare più di una sposa, mentre Krishna, dotato di tutti gli attributi propri della persona suprema, avrebbe potuto soddisfare a Vrindavana tutti i loro desideri. Essi conclusero inoltre che la forma di Krishna è più affascinante di quella di Sri Ramachandra. Perciò pregarono di rinascere come gopi per potersi unire a Krishna. A questa richiesta dei saggi, Sri Ramachandra non rispose, dimostrando così di acconsentire alle loro preghiere. Benedetti dal Signore, essi nacquero tra le gopi di Gokula e, come avevano desiderato nelle loro vite anteriori, poterono godere della compagnia di Sri Krishna che era personalmente presente a Gokula Vrindavana. Così il loro sublime desiderio di scambiare sentimenti amorosi con Sri Krishna permise a questi saggi di raggiungere la perfezione della loro vita umana. Sentimenti amorosi possono manifestarsi sotto due altri aspetti, quelli che uniscono gli sposi e quelli che uniscono gli amanti. Il devoto che ha per Krishna un amore di tipo coniugale si eleverà al regno di Dvaraka, dove diventerà una delle regine del Signore. Invece colui che ha per Krishna un sentimento esclusivamente amoroso raggiungerà Goloka Vrindavana, dove godrà degli scambi d'amore con Krishna in compagnia delle gopi. Ricordiamoci che questi scambi d'amore non sono accessibili solo alle donne. Anche un uomo può sviluppare questi sentimenti, come mostra l'esempio dei saggi di Dandakaranya. Coloro che desiderano stabilirsi in questa relazione amorosa, senza tuttavia seguire le orme delle gopi, otterranno di vivere in compagnia del Signore a Dvaraka. Mahakurma Purana insegna inoltre: grandi saggi, figli del Dio del fuoco, aderirono rigidamente a tutti i principi regolatori, animati dal desiderio di unirsi a Krishna in una relazione amorosa. Così, nel corso della vita seguente, poterono vivere in compagnia del Signore, che li accettò come sue spose. Lui, Krishna, Vasudeva, origine di tutta la creazione. L'affetto parentale e l'amicizia. I devoti, animati dagli stessi sentimenti dei genitori e degli amici di Krishna, devono rispettivamente seguire le orme di Nanda Maharaj e di Subala. Nanda Maharaj è il padre adottivo di Krishna e Subala è il suo più intimo amico di Vrajabhumi. Vi sono due modi di sviluppare una relazione parentale con Krishna. Lo stesso principio si applica anche alle relazioni di amicizia. L'uno consiste nel cercare di diventare direttamente il padre o la madre del Signore, e l'altro consiste nel seguire le tracce di Nanda Maharaj, nutrendo il desiderio di diventare il padre di Krishna. Tra queste due vie, la prima è sconsigliata, perché può tingersi di impersonalismo, di mayavadismo. I mayavadi, o monisti, credono di essere diventati loro stessi Krishna. Similmente, se una persona pensa di essere Nanda Maharaj, il suo affetto parentale si macchierà subito del pensiero mayavada. Questo modo di pensare è offensivo, e nessun offensore può entrare nel regno di Dio e godere della compagnia di Krishna. Skanda Purana riporta la storia di un uomo anziano che abitava a Hastinapura, la capitale del regno dei Pandu, e desiderava che Krishna diventasse il suo amato figlio. Narada andò da lui per insegnargli come procedere sulle orme di Nanda Maharaj ed egli ottenne il successo. Le preghiere del Narayana Vyuha Stava affermano che chiunque pensi continuamente al Signore come suo sposo, suo amico, suo padre o suo benefattore, si rende degno dell'adorazione di tutti. Questo amore spontaneo per Krishna può sbocciare solo per la misericordia speciale di Krishna o del suo puro devoto. Questo metodo devozionale viene talvolta chiamato Pushti Marga. Pushti significa nutrire e Marga via. Lo sviluppo di un simile sentimento d'amore nutre al massimo grado il servizio di devozione, da cui il suo nome di Pushti Marga, la via che nutre. La Vallava Sampradaya, che è un ramo della comunità Vaishnava di Vishnu Swami, rende a Krishna un culto simile. In generale, i devoti di Gujarat adorano sotto il segno di Pushti Marga la forma di Krishna detta Bala Krishna.
Il Nettare della Devozione, studio riassuntivo del Bhakti Rasamrita Sindhu di Rupa Goswami. Il Nettare della Devozione, un programma a cura di RKC, Radio Krishna Centrale.